Pluriversi Radio, podcasting dall'Università di Bergamo. L'intervento di oggi è a cura di Marcella Messina, cultore della materia presso la Cattedra di Educazione Ambientale della Facoltà di Scienze della Formazione.
La vita del consumatore non si riduce, come si può pensare, all'acquisto e al possesso di qualche cosa. Non si riduce nemmeno al fatto che ci liberiamo di ciò che abbiamo acquistato 2 giorni fa. Ciò che la contraddistingue è invece l'essere in continuo movimento. È illegittimo, infatti, come illustra Bauman nel testo Homo Consumens, sentirsi soddisfatti in questo tipo di società. Perché per una società che vede nella customer satisfaction la motivazione di fondo e l'obiettivo a cui tendere, l'idea stessa di un consumatore soddisfatto non ha nessuna motivazione ad esistere. Si tratta semmai di una terribile minaccia. I bisogni non devono mai aver fine per la società del consumo. Ecco perché negli ultimi decenni si sono diffusi nel nostro paese in modo molto esteso grandi centri commerciali che hanno prodotto trasformazioni irreversibili sul territorio, nella piccola e frammentata distribuzione e sulle modalità di consumo. Da una parte i centri commerciali hanno contribuito alla trasformazione degli assetti territoriali, soprattutto attorno alle grandi città del nord, creando nuovi poli commerciali e logistici, ma anche favorendo insediamenti residenziali, satellitari, stimolando flussi di traffico supplementari a quelli tradizionali e incentivando la costruzione di nuove infrastrutture viabilistiche. Dall'altra, la diffusione dei centri commerciali, incorporando non solo negozi, ma anche infrastrutture per il tempo libero e il divertimento, come ristoranti, sala giochi, cinema, spazi relax per i bambini, ha trasformato il tempo libero dei cittadini. Come sottolinea Paolo Salari nel saggio L'esperienza del gruppo di consumo tra pratica e fruizione sociale, all'interno del testo di Vanni Codeluppi, La spettacolarizzazione della merce, la peculiarità di questi spazi è proprio quella di contenere, sfumandone i confini, una duplice funzionalità: quella strumentale di fare acquisti, denominata anche shopping for, e quella edonistica o shopping around. Il centro commerciale rappresenta quella fusione, sempre più esplicita oggi, tra uso del tempo libero e pratica del consumo. Marc Augier, antropologo francese, ha accomunato i centri commerciali a non luoghi, sottolineando il frantumarsi e l'evaporazione dell'esperienza temporale all'interno di questi spazi. Il centro commerciale, infatti, non è mai una vera città, ma un suo doppio, al contempo fittizio e idealizzato. È da una parte la cittadella dello shopping che riduce la dimensione urbana a uno spazio di consumo e di acquisto. Della vera città non ha le distanze, non ha le aperture, così come non ha i problemi e le contraddizioni. Il modello di riferimento è quello della città ideale, simulacro perfetto, fantasy city, come è stato definito da Vanni Codeluppi nello spettacolo della merce. La sensazione dei visitatori è quindi quella di una città protetta e custodita, una cittadella fortificata in cui è bandito ogni pericolo esterno e allontanato ogni aggressione atmosferica. Basti pensare alla vigilanza, che è sempre presente in modo massiccio, e l'ambiente viene continuamente sorvegliato da sistemi tecnologici di sorveglianza. Prevale inoltre l'impressione di un luogo sempre nuovo e pulito, che tende a restare uguale nel tempo. Come ha sostenuto Ritzer, nel testo La religione dei consumi, il rischio dei sistemi altamente razionalizzati, così come potrebbe sembrare l'organizzazione del centro commerciale, proprio in quanto efficienti, prevedibili, controllabili, è quello di produrre disincanto, cioè di risultare freddi, meccanici, privi di fantasia e divertimento. Ma di fronte a questo rischio, spiega Ritzer, la risposta dei nuovi luoghi di consumo è quella di attuare una strategia del reincanto. Ritzer parla della spettacolarizzazione come chiave di volta per la rigenerazione del potenziale di fascinazione e attenzione. I nuovi strumenti di consumo, scrive, creano lo spettacolo non come prodotto fine a se stesso, ma per attrarre un gran numero di persone e indurre ad acquistare una maggior quantità di beni e servizi. Cerchiamo ora di capire quali strumenti vengono utilizzati all'interno dei centri commerciali per operare la spettacolarizzazione. Beh, innanzitutto è pieno di merci che tendono a popolare e riempire la totalità dello spazio fisico e visivo. L'effetto sul visitatore è quello di una scatola delle meraviglie, fonte di bellezza, colori e vivacità. Poi c'è la ridondanza di luci, scritte, colori, contribuiscono anch'esse a una sovrastimolazione sensoriale, con esiti scenografici, che trasformano l'esposizione di merci in uno spettacolo abbagliante. Le vetrine quindi perdono la loro fruizione fisica di espositori che separano dalla merce l'ingresso libero ai negozi. La riduzione delle vetrine allestite alimenta il senso di accessibilità e prossimità ai beni di acquisto. In questo modo i luoghi del consumo arrivano ad avere un approccio semiotico e internazionale. I consumatori non possono che muoversi in continuazione, guidati da una logica dell'attraversamento, che si contrappone a una logica della stanzialità, tipica invece dei negozi al dettaglio. Detto in altri termini, l'effetto che il centro commerciale produce è quello di una progressiva erosione delle barriere fisiche, concettuali e simboliche. Si viene quindi a creare una sorta di scena totale, inglobante, chiusa e continua, in qualche modo indipendente rispetto alle regole di coerenza e di non contraddizione che vivono nel mondo reale. Ecco perché la società di consumatori, che trova la sua massima rappresentazione nel centro commerciale, tende alla disgregazione dei gruppi, a vantaggio, come illustra Bauman, della formazione di sciami inquieti di consumatori, poiché il consumo è un'attività solitaria anche quando avviene in compagnia. Non stimola la formazione di legami durevoli nel tempo, ma solo di legami che durano il tempo del consumo. Rimangono quindi del tutto occasionali, superficiali, non hanno alcuna influenza sui movimenti futuri dello sciame, non proiettano alcuna luce sul passato dei suoi componenti. Quello che in passato ha tenuto uniti i membri di un nucleo familiare attorno a un focolare e ha reso il focolare lo strumento di affermazione della famiglia è stato in larga parte l'aspetto produttivo del consumo, ovvero la famiglia che si sedeva attorno a una tavola per cena, prodotto di un lungo processo magari iniziato in una bottega. È possibile immaginare che l'imprevista conseguenza dell'invenzione del fast food, cibo da asporto o TV dinners, che è quella tipologia molto anglosassone che consiste nel mangiare cibo davanti alla televisione in modo molto veloce, è quella di rendere quindi obsoleti i pasti familiari attorno a una tavola, ponendo fine al momento del consumo condiviso, ma anche quello di indicare simbolicamente l'irrilevanza dei legami umani nella società dei consumatori, della modernità liquida. In questo tipo di modernità, l'economia, oltre a essere basata sull'eccesso e sullo spreco, è un consumismo basato sull'inganno. Solo che l'inganno e l'eccesso e lo spreco non si manifestano come sintomi di un qualcosa che non funziona, ma al contrario, come segni di buona salute, di ricchezza, come una promessa per il futuro. La continua obsolescenza delle merci, i prodotti sempre nuovi all'ultimo modello che sostituiscono i precedenti, magari comprati pochissimo tempo prima, si riflette nella marea delle speranze deluse. E così deve essere, perché la società dei consumi si fonda sulle frustrazioni delle attese. Nuove speranze, nuovi desideri devono continuamente entrare a sostituire quelle vecchie. Per far questo, la strada tra il negozio e il secchio della spazzatura deve essere sempre più breve e veloce.